L'esploratore giunse sul pianeta durante il periodo appena successivo al suo equinozio. La specie aliena che era incaricato di osservare era quanto di più lontano si potesse immaginare dagli esseri umani, eppure il suo compito era proprio di tentare di comprendere non solo la sua fisiologia bizzarra, ma il suo pensiero per cercare di stabilire una difficilissima linea di comunicazione. I suoi protocolli prevedevano che per iniziare questo complicato processo, la prima domanda che doveva trovare risposta era: cosa si prova ad essere un alieno? Ed era una domanda che prevedeva uno sforzo incredibile per tentare di calarsi nella mente, se così si poteva chiamare, di esseri così diversi che il loro pensiero poteva risultare quasi inconcepibile dal punto di vista umano. Prima di arrivare sul pianeta, l'esploratore aveva riletto tutte le indicazioni biologiche sulla specie aliena ed erano sconcertanti. Intanto la loro dimensione era quasi 800 volte più piccola di quella umana. Il loro cervello aveva solo 1 milione di cellule nervose, che rispetto agli 86 miliardi di quello umano poteva apparire davvero poco. Ciononostante, il loro cervello era un capolavoro di ingegneria biologica in miniatura, in cui ogni cellula nervosa si connetteva ad altre 10.000, formando un'alberatura incredibilmente complessa che si poteva modificare liberamente in base alle loro esperienze e che consentiva loro, ad esempio, di concepire e realizzare forme geometriche estremamente precise e ottimizzate per le loro costruzioni e comunicazioni. Quando gli esseri umani arrancavano ancora nel concepire la costruzione di un semplice riparo dalle intemperie, ad esempio, gli alieni sul loro pianeta costruivano già da milioni di anni giganteschi edifici di una straordinaria bellezza e funzionalità, in cui potevano vivere migliaia di individui grazie alla perfetta organizzazione della loro struttura. Definire se gli alieni fossero più o meno avanzati dal punto di vista tecnologico era una domanda semplicemente mal posta. Erano diversi e le intelligenze umane e aliene non avevano alcun punto sensato di possibile confronto, perché i loro cervelli si erano sviluppati su linee evolutive completamente differenti. Gli alieni non possedevano uno scheletro interno, ma i loro muscoli si connettevano ad una struttura rigida che stava all'esterno del loro corpo. Per questo non avevano bisogno della pelle, come i mammiferi terrestri, perché era la loro stessa struttura a fungere anche da barriera protettiva, una soluzione molto efficiente che gli consentiva di sopportare sforzi e sollecitazioni in proporzione infinitamente più grandi del fragile corpo umano. La loro visione era a 300 gradi, quindi potevano vedere contemporaneamente ciò che stava davanti e di lato, con una velocità di elaborazione dell'informazione molto più rapida degli umani. Lo spettro visivo era molto più ampio di quello umano e si estendeva fino all'ultravioletto, ma la cosa strana è che riuscivano a percepire la polarizzazione della luce, ovvero la direzione in cui le onde luminose oscillavano. In più, sempre per la parte sensoriale, avevano una specie di bussola interna che era in grado di fargli capire sempre la direzione del campo magnetico del loro pianeta. Infine avevano delle protrusioni della dimensione di un braccio che fuoriuscivano dalle loro teste, con cui potevano ricevere sensazioni simili ai nostri sensi del gusto, dell'odorato e dell'udito, ma con l'aggiunta della percezione dei campi elettrici e di un senso particolare per le correnti d'aria. Naturalmente gli alieni potevano volare nella loro atmosfera e il loro comportamento era strettamente legato ad altri esseri viventi del loro pianeta, che avevano il potere di trasformare l'energia della stella al centro del loro sistema planetario in una specifica sostanza nutriente che veniva raccolta nei loro organi sessuali. Sopravvivere per gli alieni era un'impresa difficile e complicata che richiedeva un senso dell'orientamento straordinario in un territorio con pochissimi punti di riferimento. Per procurarsi la sostanza nutriente dovevano spostarsi continuamente e questa attività era estremamente faticosa e piena di pericoli. Appena in grado di muoversi, i loro bambini, se così li possiamo chiamare, venivano inviati in queste missioni di ricognizione e durante il loro primo volo uno su 10 perdeva tragicamente la vita perché disperso o divorato dalle belve feroci che popolavano il pianeta, alcune in agguato proprio vicino alle fonti di cibo. I sopravvissuti però imparavano in fretta e grazie alla loro intelligenza, ai sensi sviluppatissimi e alla loro resistenza fisica riuscivano a procurare cibo per se stessi e per le nuove generazioni di neonati che altrimenti sarebbero morte di fame. Gli alieni avevano sviluppato una sola arma, letale per molti dei loro nemici e comunque temibile per qualsiasi essere vivente del pianeta, ma purtroppo l'uso di questa arma uccideva all'istante anche chi la utilizzava. Per questo veniva usata solo in casi disperati, facendo del popolo degli alieni un popolo fondamentalmente pacifico.
Se questa storia fosse un racconto di fantascienza, inizierebbe proprio così, con l'incontro tra un esploratore e una razza aliena incredibilmente strana e affascinante. Ma come molti di voi avranno forse già capito, questo non è un racconto di fantascienza, ma parla di una specie vivente che, per quanto possa sembrarci aliena vista da vicino, fa parte della nostra vita quotidiana da sempre. Stiamo parlando di quell'incredibile, meraviglioso e misterioso capolavoro della natura che sono le api. Comprendere le menti delle forme di vita aliene non è facile, ma se amate la sfida non dovete infatti viaggiare per forza nello spazio per incontrarle. Le menti aliene sono proprio qui, intorno a noi. Non le troverete necessariamente nei mammiferi dal grande cervello, la cui psicologia viene talvolta studiata al solo scopo di trovare le somiglianze con gli esseri umani. Negli insetti come le api non c'è questa tentazione. Né le società di api né la loro psicologia individuale sono lontanamente simili a quelle degli esseri umani. In effetti, il loro mondo percettivo è così diverso dal nostro, governato da organi di senso completamente differenti, e le loro vite sono regolate da priorità così dissimili che potrebbero essere tranquillamente considerate come specie aliene che abitano il nostro stesso spazio. Le società degli insetti possono sembrarci macchine ben oliate in cui l'individuo svolge il ruolo di un ingranaggio senza cervello, ma un osservatore esterno superficiale potrebbe giungere alla stessa conclusione sulla società umana. Quello che tenteremo di fare oggi sarà provare a convincervi che ogni singola ape ha una mente, che ha una consapevolezza del mondo che la circonda e delle proprie conoscenze, compresi i ricordi autobiografici, un apprezzamento dei risultati delle proprie azioni e la capacità di emozioni di base e di intelligenza, che sono a ben vedere gli ingredienti chiave di quello che chiamiamo una mente, supportata da un cervello splendidamente elaborato. Questi cervelli, elegantemente miniaturizzati, sono molto più che dispositivi di input-output, semplici laboratori di informazioni in entrata e comportamenti in uscita. Sono macchine biologiche di predizione che esplorano le possibilità e sono spontaneamente attivi anche in assenza di stimoli, persino durante la notte. Le api, quando dormono, giacciono con il loro corpo rilassato sul fianco e le antenne abbassate. Ogni tanto, però, all'improvviso e senza svegliarsi, sollevano le antenne più volte di fila, e questo perché, per quanto possa sembrare incredibile, le api sognano. Per esplorare cosa potrebbe esserci nella mente di un'ape, è utile assumere la prospettiva di un'ape in prima persona e considerare quali aspetti del mondo sarebbero importanti per noi e in che modo. Proviamo a immaginare cosa significhi essere un'ape. Per cominciare, immaginiamo di avere un esoscheletro come l'armatura di un cavaliere. Sotto l'armatura però non c'è la pelle del cavaliere, ma i muscoli si connettono direttamente all'esoscheletro, un guscio rigido con dentro un nucleo flessibile. Tutto il nostro nutrimento proviene dai fiori, ognuno dei quali fornisce solo un piccolo pasto. Quindi spesso dobbiamo percorrere molti chilometri per raggiungere i fiori e per passare da un fiore all'altro, e dobbiamo affrontare migliaia di concorrenti per raccogliere i frutti del nostro lavoro. Ma cosa c'è nella nostra mente di ape? Quello che c'è nella mente di un animale, compreso l'uomo, è una miscela di informazioni provenienti dalla sua storia evolutiva, informazioni che passano attraverso i filtri sensoriali che ha acquisito durante l'evoluzione, informazioni che ha memorizzato dalla sua esperienza e cose che potrebbe immaginare o anticipare. Per esplorare i possibili contenuti di una mente, è utile pensare a ciò che conta per l'animale in questione, a ciò che è importante nella sua vita quotidiana. Per esempio, una cosa a cui si può essere certi che un'ape operaia non pensa è il sesso. Le api operaie sono tipicamente sterili e la riproduzione femminile è affidata alla regina. D'altra parte, è probabile che i fiori abbiano un significato completamente diverso nella mente di un'ape rispetto alla nostra. Poiché le piante possono trasformare l'energia solare in una bevanda energetica, il nettare, significano sopravvivenza per la singola ape e la sua famiglia. Il polline, lo sperma delle piante, è una risorsa altrettanto importante da raccogliere perché contiene alte concentrazioni di proteine e nutrienti. Per esplorare ulteriormente cosa potrebbe pensare una creatura per la quale i fiori sono sinonimo di vita, immaginiamo una giovane ape al suo primo giorno fuori casa. La sfida consiste nel memorizzare la posizione della casa e dei punti di riferimento nei dintorni e nel localizzare le risorse floreali più redditizie. Inoltre, nel giro di poche escursioni, l'ape dovrebbe portare a casa un surplus, altrimenti i suoi fratelli minori moriranno di fame. È chiaro che la nostra ape esploratrice deve avere un grande archivio di conoscenze evolutive. Per esempio, non deve imparare a volare, lo sa già dalla nascita, e ha una conoscenza innata del fatto che i punti colorati e profumati nel paesaggio potrebbero essere fiori. Tuttavia ci sono molte forme di informazioni per le quali l'evoluzione non avrà fornito all'ape la guida necessaria, perché molte cose sono imprevedibili da una generazione all'altra. L'ape non sa fin dalla nascita dove si trovano i fiori, né che aspetto hanno esattamente, come manipolarli, se contengono nettare o polline, se sono una buona risorsa o una scarsa. Anche se sono di buona specie, potrebbero essere già stati esauriti dai concorrenti. Tutti questi aspetti devono essere esplorati e appresi da ogni singola ape. In altre parole, un'ape deve imparare molto nella sua breve vita adulta, che dura circa 3 settimane, altrimenti non riuscirà a trovare la strada di casa né a diventare un'efficiente esploratrice di fiori. Il primo volo di un'ape è il più pericoloso. Nei bombi, fino al 10% delle esploratrici non torna mai alle colonie di origine dopo la prima partenza. Alcuni falliscono la sfida di ricordare con precisione il luogo di origine, altri cadono vittime di uccelli insettivori o di predatori di fiori che siedono e aspettano, come i ragni granchio. Per comprendere la natura della sfida, immaginate dei bambini umani in questa situazione. Per equiparare approssimativamente la dotazione di un'ape esploratrice alle prime armi, supponiamo che i nostri bambini abbiano già qualche anno, diciamo 6, e che siano quindi nella prima età scolare. Li rilasciamo in un ambiente selvaggio, privo di punti di riferimento memorabili e costruiti apposta, come gli edifici o i cartelli segnaletici. Semplifichiamo le cose per i bambini e manteniamo il loro ambiente libero da predatori. La loro unica istruzione è quella di riportare il cibo, che come quello delle api si trova magari a 5 km di distanza da casa. Devono avere l'accortezza di prendere le provviste sufficienti per sopravvivere al viaggio e, quando le esauriscono, l'intraprendenza di trovarne di proprie. Per adeguarsi alla complessità delle strutture floreali, supponiamo che il cibo debba essere estratto da una serie di scatole cinesi, il cui meccanismo deve essere capito dai bambini stessi, senza alcuna istruzione da parte degli adulti. Poi, senza l'assistenza di passanti benintenzionati, devono ritrovare la strada di casa. Quanti pensate che vedreste alla fine della giornata con un significativo surplus di cibo? È chiaro che i pochi che potrebbero avere successo sarebbero quelli dotati di una straordinaria memoria spaziale, di buone capacità di ricerca e di apprendimento motorio e di un'ottima valutazione della qualità delle varie risorse. Nei giorni successivi alcuni individui potrebbero migliorare sempre di più. Avendo ricordato i distributori automatici più redditizi, si concentreranno sullo sfruttamento di questi e sul riconoscimento di altri simili, e troveranno anche percorsi più brevi per collegare i luoghi migliori. Ma le cose non saranno del tutto stabili. Introduciamo la concorrenza di un altro gruppo di bambini e anche alcuni cambiamenti imprevedibili, come nel mondo dei fiori. Un luogo precedentemente redditizio scompare, ne emergono di nuovi che richiedono un'ulteriore esplorazione. Queste sono solo alcune delle sfide fondamentali che un'ape deve affrontare e che quindi potrebbero occupare la sua mente. Queste sfide richiedono molte forme di un complicato processo decisionale e un'efficiente organizzazione della memoria. I fiori sono essenzialmente gli organi sessuali delle piante e i loro colori, disegni e profumi sono progettati per attirare gli animali in una transizione sessuale che molte piante, data la loro mancanza di mobilità, non possono compiere senza aiuto. Il trasferimento del polline dalle parti maschili del fiore a quelle femminili. Ma le api di solito non forniscono questo servizio gratuitamente. Hanno bisogno di essere ricompensate per i loro sforzi. Da questo punto di vista, i sistemi di impollinazione possono essere visti come mercati biologici, in cui gli animali scelgono tra le marche, ossia le specie di fiori, in base alla loro qualità, come il contenuto di zucchero nel nettare, ad esempio, mentre le piante competono per avere i migliori clienti, ossia gli impollinatori. Le api imparano a riconoscere le pubblicità che i fiori espongono e le collegano alla qualità del prodotto che ogni fiore contiene. L'offerta di questo mercato è in continuo mutamento. Un'area fiorita, che era gratificante al mattino, può smettere di produrre nettare all'ora di pranzo, o può essere stata esaurita dalla concorrenza. Potrebbe essere di nuovo gratificante alla stessa ora del mattino successivo, ma poi essere del tutto appassita 3 giorni dopo. Le api esploratrici e raccoglitrici devono aggiornare le loro informazioni alla luce di questi cambiamenti e destreggiarsi tra lo sfruttamento e la ricerca di fonti alternative. Gran parte del funzionamento della mente dell'ape può essere compreso solo se si considerano le sfide naturali dell'economia di mercato in costante cambiamento in cui deve operare. Le pressioni derivanti dall'operare in questo contesto sono spesso espresse in termini di prestazioni fisiche. Ad esempio, un'ape può trasportare il proprio peso corporeo in nettare e o polline, può avere bisogno di visitare 1000 fiori e volare per 10 km per riempire il suo stomaco di miele una sola volta. E 100 viaggi di questo tipo possono essere necessari per generare un cucchiaino di miele. Meno conosciuti, ma altrettanto importanti, sono gli sforzi mentali richiesti lungo il percorso. Visitando 1000 fiori, l'ape deve lavorare su 1000 scatole cinesi floreali, la cui meccanica può essere complicata come l'azionamento di una serratura, e non esistono 2 specie di fiori del tutto simili nella meccanica che deve essere appresa per accedere al loro contenuto. Mentre vola in un prato fiorito, l'ape è costantemente bombardata da stimoli come schemi di colori, miscele di profumi, campi elettrici, provenienti da più fiori di specie diverse al secondo, che le impongono di prestare attenzione solo agli stimoli più rilevanti e di sopprimere gli altri. Tra una visita e l'altra a 1000 fiori, l'ape può doverne rifiutare altri 5000 che non le sono familiari o che si sono rivelati poco gratificanti o che lo sono solo in un momento diverso della giornata. Durante la raccolta, l'ape deve anche superare la frustrazione e il rischio di morire di fame nel trovare decine di fiori vuoti in fila che un concorrente ha recentemente svuotato, e deve decidere quando tagliare le perdite e cercare una fonte di cibo alternativa. Continuando a visitare diverse migliaia di fiori al giorno, cominciano a emergere delle regole. Per esempio, le specie floreali a simmetria bilaterale, come le castagnole, sono più gratificanti di quelle a simmetria radiale, come le margherite, indipendentemente dalla specie e dal colore? L'apprendimento di regole non è tipicamente considerato alla portata della mente di un insetto, ma come scopriremo presto, le pressioni esercitate dall'operare nel supermercato dei fiori hanno dato origine a straordinarie operazioni intelligenti nell'ape. Per di più, mentre elabora tutte queste contingenze, deve anche schivare gli attacchi dei predatori e ricordare ed evitare le macchie di fiori in cui il rischio di predazione è particolarmente elevato. Deve tenere traccia della posizione della sua casa, anche se il suo percorso di volo è contorto, e deve far fronte a raffiche di vento che potrebbero spostarla lontano dal percorso stabilito. Infine, al suo ritorno a casa, l'ape potrebbe scoprire che un orso sta distruggendo il suo nido. Cosa fare? Deve prima scaricare il suo foraggio o attaccare l'orso e rischiare di essere uccisa? Dovrebbe ronzare intorno alla testa dell'orso in modo minaccioso, nella speranza che questo sia sufficiente come deterrente? Oppure aspettare sorniona su un albero vicino finché l'attacco non è finito? Si potrebbe pensare che queste scelte siano decise da priorità innate, ma le singole api possono scegliere in modo diverso a seconda delle proprie predisposizioni. Dopo la scomparsa dell'orso, oltre a sostituire il miele rubato, è necessario riparare il nido. La costruzione del nido d'ape richiede la realizzazione di celle esagonali precise, ricavate da scaglie di materiale morbido che fuoriescono dall'addome e che hanno dimensioni approssimative per adattarsi al corpo dell'ape. Per ragioni sconosciute, questo compito comporta la formazione di incredibili catene di api operaie. Le api devono tenersi per mano con le loro sorelle, sospese a mezz'aria, mentre il lavoro di riparazione continua 24 ore su 24. Che sia notte o giorno, in un tipico nido di api da miele occidentali è sempre buio e il mondo all'interno non è meno affascinante e strano di quello esterno delle api. Immaginate un grattacielo di 100 piani senza finestre, pieno di gente come un autobus nell'ora di punta. Tutte le superfici principali sono verticali e gli individui si muovono continuamente su e giù per le pareti. Come fa un individuo a sapere cosa fare tra le decine di compiti di cui deve occuparsi l'intera colonia? Gran parte della comunicazione delle api avviene attraverso i feromoni, cocktail di sostanze chimiche rilasciate da più ghiandole distribuite sul corpo, che nel caso dell'ape mellifera sono 15, insieme con i segnali elettrostatici che le api possono generare e che percepiscono con peli meccanico-sensoriali. Ma le api mellifere possono comunicare la posizione dei fiori anche con movimenti simbolici, una strana esibizione motoria chiamata linguaggio della danza. Un'esploratrice esegue una danza solitaria su una parete verticale e, sempre immaginando di essere un'ape, noi e le altre api dobbiamo cercare di capire dai movimenti della ballerina dove ha trovato una fonte di cibo. Ricordiamo che dentro il favo è buio, quindi per leggere i suoi movimenti bisogna toccarla durante la danza. Un'ape lo fa mettendo le sue antenne sull'addome della ballerina e tenendole lì mentre questa si gira e si agita. Per raggiungere una prospettiva evolutiva, immaginate che la vostra vita dipenda dalla capacità di percepire e interpretare i movimenti della ballerina. Alcuni di noi se la caverebbero meglio di altri su una pista da ballo buia, alcuni fallirebbero del tutto. Alcuni individui potrebbero avere un'attitudine a comunicare attraverso le danze al buio ed essere subito molto bravi, altri sarebbero più abili nell'imparare e comunicare in questo modo. Col tempo, nel corso di molte generazioni, ci sarebbe stata una selezione sia per i modi particolarmente efficienti di codificare i messaggi nelle danze, sia per l'attitudine a decifrare il codice usando il tatto. Alcuni filosofi potrebbero obiettare che non ha senso cercare di immaginare questi strani mondi alternativi, mentre altri pensano che sia tremendamente utile. Non possiamo immaginare con precisione cosa significhi essere un'altra persona e tantomeno qualsiasi altro animale, ma conoscendo l'altro è possibile trovare un terreno comune di comprensione, altrimenti nessuna comunicazione sarebbe possibile. Non possiamo immaginare se vediamo il rosso come lo vedono gli altri, ma possiamo verificare fino a che punto siamo d'accordo nel chiamare rosse le stesse cose e fino a che punto ognuno di noi discrimina tra due tonalità di rosso simili. Possiamo anche immaginare cosa significhi avere poteri sensoriali ridotti, ad esempio quando ci stiamo orientando in una cantina buia e dobbiamo usare il senso del tatto per compensare la mancanza della vista. E possiamo immaginare, almeno in parte, cosa significhi avere un potere supersensoriale come la visione a raggi X. Questa capacità di immaginare ciò che un altro essere può percepire ci aiuta a capire meglio il suo mondo, come il nostro esploratore galattico alle prese con una specie aliena semisconosciuta. Dopotutto, vivere in un mondo sensoriale alternativo, una volta che ci si è abituati, non è affatto una cosa fuori dal mondo. Certo, possedere di colpo una nuova capacità sensoriale, se potessimo farlo, sarebbe emozionante, ma perderebbe la sua stranezza abbastanza rapidamente, per poi sembrare normale. Le percezioni sensoriali diventano esperienze soggettive in un senso significativo solo se sono collegate a esperienze emotive. Nel caso di un'ape, forse potrebbero essere le sue reazioni alla scoperta di un'abbondanza di cibo, alla fuga dall'attacco di un ragno granchio o alla vista del suo nido fatto a pezzi da un grande mammifero. Le api hanno stati mentali che, secondo gli stessi criteri applicati agli animali domestici e selvatici, potremmo chiamare stati simili alle emozioni. Per esplorare come ci si potrebbe sentire a vivere la vita dal punto di vista di un animale, è necessario capire cosa è importante per quell'animale, come abbiamo fatto sopra, come punto di partenza. Se comprendiamo che animali come le api percepiscono il mondo attraverso sensori completamente diversi dai nostri e che aspetti diversi dell'ambiente sono rilevanti per il loro benessere e la loro sopravvivenza, allora possiamo liberare la nostra immaginazione senza il rischio di voler ricondurre il loro modo di pensare a una lettura inappropriata della psicologia umana nel loro comportamento. Quando si parla di api, la maggior parte di noi pensa alle specie sociali, in particolare all'ape domestica occidentale, la Apis mellifera. In effetti, gran parte di ciò che sappiamo sulla psicologia delle api è stato studiato su questa specie onnipresente e su una manciata di altre specie sociali, come i bombi. La loro vita sociale presenta aspetti psicologici affascinanti. Per esempio, le api impiegano sistemi di comunicazione molto complessi che assicurano un'efficiente divisione del lavoro all'interno della colonia per fornire un'alimentazione adeguata, il controllo del clima e la difesa della colonia. Tuttavia, solo poche centinaia delle oltre 20.000 specie di api nel mondo sono sociali e la biologia e il comportamento delle molte specie solitarie non sono meno affascinanti. Anche queste api si occupano dei loro piccoli e costruiscono una casa per loro, ma sono madri lavoratrici single perché i loro maschi, proprio come quelli delle api sociali, sono utili solo per il sesso. Le femmine solitarie devono affrontare molti degli stessi compiti di apprendimento delle api sociali, ad esempio acquisire la memoria spaziale per la casa e imparare l'aspetto e le tecniche di manipolazione dei vari fiori. Le api solitarie devono affrontare l'ulteriore sfida di essere delle tuttofare. Mentre le api sociali possono assegnare i compiti a gruppi di specialisti, le madri delle api solitarie devono fare tutto da sole. Individuare i luoghi adatti per la nidificazione, costruire i nidi, difenderli dai parassiti e dai predatori e provvedere al nutrimento della covata. L'intelligenza delle api ha una struttura molto diversa da quella umana, anche se in apparenza alcuni aspetti evolutivi sono simili a quelli umani. Un evento chiave nell'evoluzione dell'intelligenza degli insetti si è verificato in un lontano antenato delle api, simile a una vespa, nel periodo giurassico. Come gli Homo sapiens, anche le api hanno avuto una fase evolutiva in cui vagavano senza una casa stabile, un punto di riferimento dove trovare protezione e allevare la prole. In seguito, milioni di anni prima degli uomini, hanno iniziato a scegliere un luogo di elezione in cui tornare dai loro vagabondaggi in cerca di cibo. Questo probabilmente è avvenuto quando la disponibilità di cibo intorno a loro è aumentata ed è stato possibile per loro accumulare riserve per sopravvivere alle sempre più rigide stagioni invernali. Questi luoghi di elezione, che potremmo chiamare nidi o case, probabilmente vennero scelti da più api della stessa specie, che invece di combattere per il possesso del nido, decisero di convivere pacificamente, sviluppando nel corso dei millenni una forma di collaborazione sempre più strutturata. In altri casi, invece, le api rimasero animali solitari, ma la loro struttura mentale cambiò comunque radicalmente quando da esseri vaganti divennero raccoglitori con un luogo centrale di riferimento. A quel punto l'orientamento divenne fondamentale per la loro sopravvivenza e solo gli individui o le colonie con un'ottima capacità di ritrovare la via di casa sopravvissero ed ebbero modo di riprodursi. Di conseguenza questo cambiamento di stile di vita si è accompagnato a un profondo cambiamento dell'anatomia cerebrale. Alcune parti del cervello, chiamate corpi peduncolati, centri cerebrali degli insetti con funzioni di integrazione multisensoriale e di apprendimento, sono cresciute in modo sproporzionato e sono diventate convolute, proprio come accadde molto più tardi alla corteccia cerebrale dei mammiferi. Quello che hanno fatto le api non è stato sviluppare un'intelligenza inferiore o superiore ai mammiferi, ma un'intelligenza parallela, per cui è assolutamente improprio considerarle in una scala di intelligenza nella stessa categoria dei mammiferi e degli umani. Il cervello delle api non ha eguali nel regno animale per quanto riguarda la quantità di intelligenza che può essere racchiusa in un minuscolo granello di tessuto nervoso. L'idea che le api siano macchine a riflessi condizionati abilmente progettate, in cui il comportamento intelligente emerge solo a livello sociale, è stata completamente ribaltata negli ultimi decenni. Oggi sappiamo che le api hanno un linguaggio simbolico, sanno contare, prestare attenzione, usare strumenti e imparare dall'osservazione. Scoperte più recenti includono gli stati emotivi delle api e l'esistenza di personalità distinte, in cui le singole api sono definite non solo dal loro background genetico, ma anche da ricordi autobiografici individuali che modellano il loro comportamento. Le api hanno persino una vita emotiva e potrebbero avere una forma di coscienza, anche se molto diversa dalla nostra. Una dimostrazione delle capacità straordinarie che rendono le api dei giganti nel mondo intellettuale degli insetti è il loro incredibile rapporto con i fiori. Oltre alla necessità di apprenderne la posizione, i colori e i profumi, le api imparano anche regole e concetti che le aiutano a sfruttare le risorse floreali in modo efficiente, perché ogni fiore ha sviluppato caratteristiche particolari, a volte molto complesse, per attirare solo i migliori impollinatori. Nel caso dell'Aconitum variegatum, ad esempio, il fiore ha una forma tale da attrarre l'insetto sui propri organi riproduttivi, gli stami in particolare, ma rendere estremamente complicato raggiungere il nettare che sta nella parte più alta e nascosta di una specie di cupola. Questo serve al fiore per far sì che l'insetto rimanga il più a lungo possibile sugli stami, ricoprendosi di polline, e poco importa l'Aconitum se riesce o meno a raggiungere il prezioso nettare, perché più insetti ci provano, maggiori sono le sue possibilità di riprodursi. Per raggiungere il nettare abilmente nascosto dall'Aconitum, l'ape deve introdursi nel fiore allungandosi il più possibile verso l'alto e poi usare la sua lingua estendendola al massimo fino al punto più alto della cupola floreale. Gli individui poco esperti spesso non riescono a trovare il nettare e anche quelli che ci riescono impiegano decine di visite per affinare la tecnica, ma quando ci riescono si assicurano un privilegio in termini di alimentazione che pochissimi altri insetti possiedono, e per farlo devono possedere una capacità di apprendere tecniche complesse tramite l'esperienza, che è ben superiore alla media non solo degli insetti, ma di molti animali considerati evolutivamente superiori. In più, le api possono apprendere una quantità sorprendente di informazioni dall'osservazione dei coetanei, tra cui quali fiori visitare, ma anche come risolvere compiti complessi di manipolazione degli oggetti. Di conseguenza, molti comportamenti sociali complessi sono guidati più dalla risoluzione di problemi individuali che da un'intelligenza diffusa dello sciame, come si pensava tradizionalmente. È più facile, insomma, che lo sciame impari dall'individuo che non il contrario. Tutto questo è possibile grazie al sistema nervoso miniaturizzato delle api, che è in grado di supportare una complessità così sorprendente in termini di informazioni, comportamenti, concetti astratti, apprendimento e gestione di sensi sofisticatissimi in tempi record. Questa complessità si rivela anche nel fatto che le api non sono tutte uguali. Ci sono innumerevoli differenze, se le si osserva individualmente, che distinguono le api per capacità, velocità, resistenza, intelligenza e capacità di apprendere. Alcune api sono delle vere e proprie colonne portanti della comunità, altre apprendono da quelle più brillanti e alcune, un po' come succede anche a noi esseri umani, proprio non riescono ad andare oltre certi limiti, fornendo un contributo scarso o nullo, quando non addirittura dannoso, alla colonia. A questo punto la domanda delle domande diventa: le api sono coscienti? La risposta non può ovviamente essere certa, ma è molto probabilmente sì. E su questa base dovremmo fondare anche le considerazioni etiche relative alla conservazione delle api, che emergono dalle esplorazioni e delle esperienze soggettive e dalla probabilità che le api abbiano almeno una vita emotiva di base. Se mai servisse un motivo in più per amarle e rispettarle, oltre al fatto che sono fondamentali per il funzionamento dell'agricoltura e della vita vegetale del pianeta, c'è anche il fatto che sono esseri sensibili e intelligenti, che soffrono quando non riescono ad avere successo in ciò che le loro capacità straordinarie, frutto di milioni di anni di evoluzione, ma anche di sforzi individuali non indifferenti, permetterebbero loro di fare. It's quite absurd, this summer morning, to think we could be trapped inside the world where all is changing too fast for bumblebees to attack. Una teoria molto recente ha cercato di dare una spiegazione a questo strano fatto che, nonostante molti animali abbiano un cervello infinitamente più grande delle api, non sono così infinitamente più intelligenti, anzi, hanno a volte meno capacità di svolgere compiti complessi. E la spiegazione sarebbe che i grandi cervelli servono in buona parte solo per immagazzinare memoria, come gli hard disk di un computer, vista anche la maggiore lunghezza delle loro vite, mentre il centro di calcolo, la potenza della CPU del computer, per usare la metafora di prima, è molto più simile tra un'ape e un mammifero, perché non richiede tutto questo spazio per essere efficiente. Chissà, forse se gli insetti, e le api in particolare, non avessero il vincolo fisico ad essere così piccoli per non soffocare e collassare sotto il peso della pressione atmosferica, i loro cervelli convoluti in modo così simile e così diverso da quelli dei mammiferi, portati alle stesse dimensioni di quelli umani, risulterebbero infinitamente più intelligenti. E chissà se in quel caso le api sarebbero capaci di vivere meglio di noi in armonia con il pianeta e se tratterebbero la specie umana, che loro vedrebbero come noi osserviamo gli insetti, con la stessa indifferenza con cui oggi molti di noi guardano a queste creature straordinarie. Grazie per averci ascoltato. Per comunicare con noi potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com o seguirci su Instagram, Telegram e Facebook. Io sono Alessandro e questo era Mirabilia. Alla prossima puntata!